Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo è Zibaldone, un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese. Già lo sapete, 91.4 FM a Barcellona, nell'area metropolitana barcellonese. In streaming ci trovate dalla pagina web di Radio Contrabanda, www.contrabanda.org. Vi ricordo anche che trovate sulla nostra pagina web tutte le puntate in podcast, zibaldone.contrabanda.org. Ci sono tutte le puntate dalla primavera del 2011, quindi insomma, se nei prossimi mesi estivi avrete voglia di radio, di distrarvi un po', insomma, ne avete di ore e ore di Zibaldone, tra musica, interviste e tante sorprese. Vi ricordo anche che ci trovate sui social network come Zibaldone Radio Contrabanda su Facebook. In diretta ci potete chiamare al 93 317 7366. Per chi chiamasse fuori dalla Spagna aggiungete il prefisso 0034. Oggi una puntata ricca di musica, tante nuove uscite che ci vengono dall'Italia. Arriverà a breve il Banzo, avremo anche un ospite che ci viene a parlare del caso del mostro di Firenze, un famoso dietrologo barcellonese. Adesso sto scherzando, Roberto Massafra sarà con noi nella seconda parte del programma e poi avremo il collegamento mensile con Ricky Russo. Però insomma, prima di spiegarvi, di dirvi più cose, cominciamo subito con un po' di musica e con un album davvero molto bello. Loro si chiamano Scraps Orchestra, ne avevamo già parlato qui su Zibaldone. È un gruppo della provincia di Mantova, attivo da tanti anni, producono sempre delle grandissime cose. È uscito da poco il loro nuovo disco, Vita, Morte e Miracoli. Questa è la seconda canzone del disco, o meglio, la canzone che lo apre, Il Selvaggio Bill. La Scraps Orchestra per questa puntata, ultima puntata di giugno di Zibaldone.
Questo posto è troppo piccolo per entrambi lor signori. Questo posto è troppo piccolo e allora che se ne escano di fuori. E dato sì che la mia mira è migliore dei vostri inganni, non conviene con l'aria che tira che dobbiate pagarne i danni. Lo vedete questo corpo steso, testimone di un fallimento, ha gridato, inveito, offeso, ma non credo ne sia rimasto contento. Questo posto è troppo squallido, lo si vede ad occhio nudo. Stai attento, viso pallido, che il rancore andrà servito crudo. Io sono la legge e c'è ben poco altro da dire. Io sono la legge e c'è ben poco da scoprire. Io sono la legge e per un'insana coincidenza non ne farete senza.
Thank you.
troppo debole per rivenderla al mercato. Questa fede è troppo ignobile, non sarà mai spesa sopra il mio sagrato. La mia mano è troppo sudicia e il mio umore è troppo vecchio. La mia spalla è troppo fradicia per affogare il cuore dentro a questo secchio. Sono la legge e c'è ben poco altro da dire. Io sono la legge e c'è ben poco da scoprire. Io sono la legge e per un'insana coincidenza non ne farete senza. Questo posto è troppo piccolo per entrambi i loro signori. Questo posto è troppo piccolo e allora se ne restino di fuori.
Vita, morte e miracoli, loro sono la Scraps Orchestra, una band davvero davvero di grandissima qualità, attiva da ormai oltre 20 anni nella provincia di Mantova. Cominciarono nel 1992 con un disco autoprodotto, nel 92 cominciarono, ma il primo disco autoprodotto è del 1997, Naviga Lego, e da lì una serie di dischi. Nel 1999 Organi in movimento, nel 2003 il premiatissimo Il diavolo di mezzogiorno, con la collaborazione tra gli altri di Della Costa, Dario Fo, Alda Merini, Franco Rotelli, e poi più recentemente nel 2007 Nero di Seppia. Hanno partecipato in almeno due occasioni al premio Tenco, nel 2000 e lo scorso anno, con una partecipazione Io ero a Sanremo davvero davvero di grande qualità. Andiamo a sentirci un'altra canzone di questo nuovo disco, Vita, morte e miracoli. Dopo vi dico qualcosa di più su questo progetto.
Avete mai provato a fissare negli occhi un elefante per invogliarlo a sedersi o quantomeno ad appoggiarsi dolcemente? Fulcro, croce, delizia, inganno, bandiera, estremo traguardo orientale, baluardo d'onorata carriera. La segatura ribolle sul batter di mani e sui capelli, danzano le stelle appiccicate sul tendone, sugli orpelli. Tace il lanciatore di coltelli ed è un silenzio nauseante. La sua donna ha una lama piantata nel costato ma fa finta di niente. Il nano ride della donna a cannone, la guarda dal basso ma si sente un leone. Racconta barzellette a incantare la platea, si sente Gesù Cristo con la bassa marea. Il nano ride da crepare la pelle, si immagina la vita al di sopra delle spalle. La vede come un sogno pieno di mercanzia, ma appena si è svegliato il sogno se n'è andato via. Avete mai provato a volteggiare sul trapezio nella notte? Nel tentativo maldestro e malandrino d'esser nuovo Don Chisciotte? L'uomo proiettile è un lampo al di sopra dei pensieri. Come una mano lava l'altra, anche per oggi il mio domani è troppo simile al tuo ieri. Cantano le tigri nella gabbia, inni funesti e litanie. Il frutto del peccato originale, della frusta e di cattive compagnie. Il domatore è stanco e non capisce chi mai ce l'ha portato. Ha regalato un attimo imprudente e le tigri se lo sono già mangiato. Di fumo, una ricetta semplice scontata sul delirio il suo consumo. L'aria d'esse bianche è un poco spessa da tagliare col coltello, ma il mago si è girato su se stesso ed è sparito, sparito nel mantello. Il nano ride della donna a cannone, la guarda dal basso ma si sente un leone. Racconta barzellette a incantare la platea, si sente Gesù Cristo con la bassa marea. Il nano ride da crepare la pelle, si immagina la vita al di sopra delle spalle. La vede come un sogno pieno di mercanzia, ma appena si è svegliato il sogno se n'è andato via.
Panem et Circenses, questo è il titolo di una canzone che ha un qualcosa di felliniano, appunto, è il ricordo del mondo del circo. Stiamo presentando, ve lo ricordo, in apertura di questa puntata del 26 giugno di Zibaldone, il nuovo disco della Scraps Orchestra, Vita, Morte e Miracoli, un disco molto atteso perché era dal 2007 che non usciva un nuovo disco di questa formazione mantovana. Ricordo che i testi sono di Stefano Boccafoglio, che è anche Boccafoglia, che è anche cantante, suona il pianoforte, piano elettrico, organetti e termini, e che poi la band è formata da Giorgio Signoretti, Roberta Visentini, Marco Remondini, Marco Cocconi, Pietro Benucci. Le collaborazioni sono un must, diciamo, della Scraps Orchestra. Oltre a quelle ricordate prima, ci sono state negli ultimi anni anche in molti live quelle con Paolo Fresu, con Fausto Mesolella degli Avion Travel, con Gianluca Petrella, con la già ricordato Dario Fo, Lella Costa e così via. E in questo disco continuano le collaborazioni, in questo caso con una poetessa di Borgo Virgilio, Anna Mignoli, che da quello che racconta Stefano Boccafoglia ha regalato alla band tre piccole poesie da utilizzare come incipit per le tre sezioni di questo disco, sezioni che non sono omogenee: Vita, appunto, Morte, Miracoli, quindi un concept album, ogni sezione contiene cinque canzoni. Le due canzoni che ci siamo sentite, Il selvaggio bile e Panem et Circenses, sono due canzoni della sezione Vita, nella quale è contenuta anche un'altra canzone molto bella intitolata Il testamento del Vaionte, che è un atto d'accusa, per così dire, a quella strage ormai così lontana ma sempre così vicina. Il sociale infatti è una delle tematiche sempre presenti nelle canzoni della Scraps Orchestra. Tra le tante cose che hanno fatto anche con la musica, è bene ricordare che spesso i proventi dei loro dischi vanno per progetti attivi nel sociale, soprattutto nella provincia di Mantova, ma sarebbero davvero tante le cose da ricordare. E non è solo però un album legato al sociale, per così dire, questo Vita, Morte, Miracoli. Ci sono anche bellissime canzoni d'amore e anche canzoni, per così dire, di morte. Forse il termine non è corretto, ma utilizziamo la parola che proprio la Scraps utilizza nel titolo del disco. E una canzone, per esempio, è Sanremo, Hotel Savoy, Camera 219, che è la stanza dove nel 1967 il cantautore genovese Luigi Tenco si tolse la vita dopo l'eliminazione dal festival. Andiamo quindi ad ascoltarci questa canzone, anche per sentire un po' un altro lato di questo bellissimo disco della Scraps Orchestra. Eccola qui.
Le camere d'albergo sono occhi e parole dette solo per non dover partire. Le camere d'albergo sono mani e finestre come ferite che non si sanno più guarire. Le camere d'albergo sono sogni e letti inamidati e fatti apposta per morire. Passerai di qua al posto del medesimo silenzio, metteremo un bacio.
Un'altra bellissima canzone della Scraps Orchestra. Abbiamo cominciato questa puntata presentando il loro disco Vita, Morte e Miracoli. Dice appunto Stefano Boccafoglio in un'intervista recente: d'altra parte, dove c'è vita c'è morte, e già restare al mondo è un grosso miracolo. Banzo, benvenuto, tu cosa ne dici?
Ma io, guarda, sono reduce dalla pulizia dello sgabuzzino nel mio appartamento, quindi condivido appieno questa frase. Non è che la sto buttando in cacciare, è stata veramente un'esperienza oltremondana. Sono contento di essere qui in radio.
Meglio oltremondana che ultraterrena.
Sì, guarda, sono sfumature, diciamo, lessicali molto delicate. A un certo punto dell'operazione non capivo più un cazzo. Comunque, riguardo alla canzone che è appena trascorsa, volevo dire, stavo riflettendo fra me e me mentre l'ascoltavo, ed effettivamente ho pensato che a Sanremo, esattamente 30 anni dopo il gesto di Tenco, che fu un gesto di protesta artistica principalmente, vinsero i Jalis. Nel senso, non volevo buttarla in una facile ironia, e non considero i Jalis la cosa peggiore passata per i palcoscenici di Sanremo. però è estremamente indicativo di come alla fine la mitica kermesse, questa bella parola che si usa, la mitica kermesse si autoperpetui in maniera un po' casuale.
Sì. Ma guarda, d'altro lato c'è la fortuna che qualche anno dopo il suicidio, la morte di Luigi Tenco, sia nato il Club Tenco, che ha cercato e continua a cercare di portare avanti la canzone d'autore e valorizzarla rispetto invece a quello che fa nella stessa città della Riviera Ligure, la Kermesse, che è il Festival di Sanremo, che appunto
Kermesse
premia.
Che comunque salutiamo.
Sì, salutiamo.
No, diciamo senza sminuire l'opera del Club Tenco, anzi, però vorrei dire che sono di quelle cose a cui a un certo punto di vista si sarebbe fatto a meno, nel senso che se fosse rimasto vivo Tenco si sarebbe potuto fondare qualcosa per promuovere la musica d'autore ugualmente, avendo ancora fra noi questo grandissimo cantautore.
Così detto,
no, diciamo che è questa la piccola maledizione delle iniziative in memoriam che dopo... No,
non è proprio così il Tenco, comunque magari una volta ne parleremo con
Sergio Sacchi. No, dico che il nome certo, diciamo, certo, rimanda sempre... No, il Tenco ha una storia molto ampia che si è sviluppata per 40 anni, quindi è evidente che è andato su altri lidi.
E Banzo, mi hai lanciato i Jaris e guarda, forse l'hai fatto così per una pura casualità, e invece ci tornano comodi, perché volevo continuare la puntata di quest'oggi presentando un'altra news che ci arriva dall'Italia, di una band che conosciamo bene. È stata in due occasioni qui a Barcellona, ha suonato all'interno della programmazione dell'associazione Cose di Amilcare, è stata ospite proprio qui a Zibaldone a Radio Contrabbanda. Sono i Sesto Marelli, e tu direi: cosa c'entrano i Sesto Marelli con i Jaris? Beh, mi raccontavano Alex Liprandi e Roberto Carminati dei Sesto Marelli, che lo scorso anno sono stati, se non ricordo male, nell'estate 2014 in tournée, sono stati anche in Romania addirittura, e in Romania in una due giorni organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, con musiche e attività legate alla cultura e alla letteratura italiana, oltre ai Sesto Marelli l'altro gruppo italiano invitato erano proprio i Jaris. Banzo?
Ti ho visto scioccato. Senza parole. Nel senso, mi sto rendendo conto in questo inizio di puntata che viviamo dentro un libro di Paolo Coelho, quindi sarebbe necessario strappare le pagine della nostra stessa esistenza al più presto, perché questa serie... No, io prima volevo assicurare agli ascoltatori la totale spontaneità del mio riferimento ai Jaris.
Sì, l'ho immaginato.
Non lo abbiamo preparato, però effettivamente c'è una specie di flipper cosmico che ci ha portato a citare tutti questi personaggi abbastanza...
Ma soprattutto i Jaris che suonino a Bucarest dopo che ormai in Italia è da 15 anni che non si sa nulla, anche di più, quasi 20 ormai non si sa nulla di loro, è qualcosa di apparentemente abbastanza surreale, sembra una gag, e invece me l'hanno confermato proprio i Sesto Marelli. Andiamo a sentirci una canzone dei Sesto Marelli e poi ritorniamo qua. Abbiamo presentato, non ricordo male, due settimane fa il loro disco, il primo singolo, Io Fumo. Andiamo a sentirci altre due canzoni quest'oggi, Gabbie, eccola qui, Sesto Marelli da Possibilmente.
Perché ai tempi era di moda, e la seconda solamente per proteggere la mia scoda. La terza gabbia l'ho piantata, non so più per quale ragione, se per marcare il territorio dove qui sono io il padrone. E poi ho fatto un'altra gabbia dove abita ora il mio cane, quinta perché tua mia figlia non la devi proprio toccare. Mille gambe tutto intorno che nessuno possa più entrare, e mille gambe nel cervello che così non devi più pensare. Ora aumento un bel progetto che è il mio capolavoro, chiudo fuori la città con le mie gambe. Fora!
parla perché non si può mai dire. E poi per starmi più tranquillo mi son preso anche un bel fucile. Però poi dopo il primo colpo mi han vestito un dolce odore. Era del sangue zicche preda, sono diventato cacciatore. Adesso siedo alla finestra come fossi in un fortino. E come droga aspetto lo straniero, ce l'ho già nel mirino. Si faccia avanti il primo che io adesso sparo all'impazzata. Perché difendo moglie e figli e la nostra società onorata. Ora dalle mille gambe io non posso più uscire, ma ho trovato un nuovo gioco che mi fa impazzire. Mi domando se si possa utilizzare un fucile per uccidere soltanto per magari morire. Per magari morire.
Loro sono i Sesto Marelli, questa canzone si chiama Gabbie, contenuta nel loro nuovo disco uscito all'inizio di questo mese di giugno, possibilmente. Secondo disco della band di Sesto San Giovanni era uscito ormai credo 2 anni fa, o quasi 2 anni fa, nel 2013, il loro primo disco molto bello che hanno presentato appunto in 2 occasioni qui a Barcellona, Acciaierie e Ferrerie Lombarde Folk. Banzo, ti ho visto preso mentre ascoltavi Gabbie dei Sesto Marelli con il telefonino, cosa stavi facendo?
Non si può dire, in diretta. No, non è vero, stavo approfondendo il tema del recupero di carriera per artisti italiani che in madrepatria sono in disuso, diciamo, all'est. Abbiamo scoperto dati interessanti
per esempio?
Questa ricerca. Beh, ci sono vari grossi nomi, alcuni effettivamente ne avevo già letto in passato, ma alcuni grossi nomi della nostra canzone, diciamo di quelli che considereremmo interpreti dei tempi dei nostri genitori.
Per esempio chi?
Drupi, per esempio, il mitico autore di Piccola e Fragile.
Insopportabile.
Che spopola in Repubblica Ceca. Abbiamo trovato, questo programma gli è stati improprio, delle notizie su concerti di Drupi in Repubblica Ceca nel 2007, c'è anche un titolo, Drupi batte Elton John, adesso non mi ricordo la testata giornalistica nella fretta.
Italiano o ceca?
No, era in italiano, ceco non, per il momento non lo so, sto a zero con le lingue slave. Poi abbiamo, vabbè, Albano è comunque
Albano,
un eroe
sì,
Albano è un eroe dei due mondi. Pupo. Pupo viene citato, Riccardo Fogli, un altro che in Italia è abbastanza malinarnese. In effetti ricorderei la performance artistica più rilevante di Riccardo Fogli in Italia negli ultimi 25 anni è stata la sua partecipazione a Uomini col Borsello di Elio Storie Tese. È grandissimo pezzo. E poi un gruppo che io devo confessare che amo molto, i Ricchi e Poveri, che sono effettivamente,
certo,
gli ABBA italiani.
È certo.
e che all'estero hanno ancora successo, sempre a quanto riportano questi organi di stampa italiani.
Comunque, guarda, se, mentre ci ascoltiamo un'altra canzone del nuovo album dei Sesto Marelli, fai magari proprio una ricerca specifica sui Jalis e magari oltre a questo concerto che appunto ci diceva Alex Aliprandi e Roberto Carminati in Romania nel 2014, magari scopriamo qualcosa di più.
Sì, ad esempio il tour moldavo dei Jalis, non si sa mai, no, non lo dico senza ironia, effettivamente.
Potrebbe essere.
Comunque volevo sottolineare un'altra volta ai nostri ascoltatori che non scriviamo i testi del programma in anticipo.
Questo è chiaro. E Banzo,
jamming.
Banzo, mentre nei prossimi 3 minuti e mezzo di canzone a sberla in faccia dei Sesto Marelli hai tutto il tempo per cercare informazioni sui Jalis.
Ho visto tutte le menti eccellenti della mia generazione intossicate dal professionismo e distrutte dall'ansia della prestazione. Io resto uno schianto e oggigiorno mi vanto anche di parole, opere, omissioni. Ho vissuto, confesso, e quel che non ho avuto me lo prendo con le mie canzoni. Dice Renato che la delinquenza non è più quella onesta che era un tempo, ma sulla schiena dritta Teresina, che fuori è sempre peggio il vento, perché la vita devi prendere una sberla in faccia che altrimenti ti colpisce lei. Devi ingoiare tutto il gusto amaro della voce, al meglio può non arrivare mai, che sulla vita devi entrarci a piedi uniti prima che ti scaldetti lei. Difendi il gol della vittoria sino al fischio finale con la marcatura uomo. La differenza tra uomini e topi si fa sempre più sottile ed è difficile tracciare un confine fra il sopravviversi e sparire. Piano piano come i condannati oppure giovani come gli eroi. Ma la morale è sempre quella che a merenda c'è il girella, ma per cena sono cazzi tuoi. Dice Renato che la delinquenza non è più quella onesta che era un tempo, ma sulla schiena dritta Teresina, che fuori è sempre peggio il vento, perché la vita devi prendere una sberla in faccia che altrimenti ti colpisce lei. Devi ingoiare tutto il gusto amaro della buccia, il meglio può non arrivare mai, che sulla vita devi entrarci a piedi uniti prima che ti scambetti lei. Difendi il gol della vittoria sino al fischio finale con la marca.
E rientriamo qui in diretta con il Sesto Marelli, un pezzo molto bello, A sberle in faccia, dal loro nuovo disco. Il Banzo sta ancora cercando informazioni riguardo alle tournée di italiani, artisti italiani scomparsi un po' dalla circolazione. Banzo, cosa hai trovato? Perché io ho trovato delle informazioni nel frattempo molto interessanti sui Jalis. Per esempio...
interattivi.
Sì, guarda, per esempio questa notizia qua non me la sarei mai aspettata sui Jalis. Innanzitutto recentemente, diciamo nel 2005, hanno tradotto in spagnolo la loro canzone vincitrice a Sanremo, Fiumi di parole, diventata Rios de Palabras. E poi in quel periodo è uscito un nuovo disco, Siedi e Ascolta, vengono inseriti in compilation in Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. In Svezia ottengono addirittura il terzo posto al Baltic Song Contest a Karlsham, e la rivista tedesca Für Sie, per lei quindi sarà una specie di ola di...
Für Sie, sì, una rivista femminile per lei, sì.
Distribuisce 600.000 copie con allegato il singolo dei Jalis in compilation. Però c'è ancora un'altra notizia, secondo me, interessante. Nel 2004 era uscito il singolo Sei Desiderio, Sei in numero, che divenne la colonna sonora di una società di taxi romana che inserisce nel call center le loro voci e l'inciso del brano. Tanto che il loro amico poeta Norman Zoya, che io non so bene se sia un poeta, però insomma così dice Wikipedia, che è anche autore del ritratto Madonna dei Mastri Cantori dedicato a Alessandra Drusian, che è la voce dei Jalis.
Non era un poeta, era autore di un ritratto.
Scrive il comunicato: un taxi chiamato Desiderio, contribuendo a battezzare l'iniziativa Taxi Music dei Jalis.
Beh, è tutto molto bello. Io invece ho scoperto, da parte mia, mentre i rumori di fondo ci infastidiscono, ho scoperto che i Jalis stanno lanciando un contest per invitare i loro fan a scrivere il testo del loro nuovo singolo, e lo possono fare in italiano ma anche in inglese e spagnolo. Questa è la riprova evidente del fatto che i Jalis hanno molti più fan fuori dall'Italia che dentro l'Italia, dove vengono considerati una meteora. Invece qui ci prendiamo, ecco, questo sfizio di rendere giustizia a un duo che in madre patria è stato anche bistrattato, indipendentemente dal fatto, cioè, se apprezziamo la loro musica o meno, ecco.
Andiamo con un'altra news che ci arriva dall'Italia. Dopo il nuovo disco della Scraps Orchestra e quello di Sesto Marelli che vi abbiamo proposto in questa prima mezz'ora di Zibaldone, andiamo avanti con un'altra uscita. Si sta proprio presentando questa settimana, insomma si sta iniziando a presentare in Italia, il nuovo lavoro dei Favonio, una band pugliese, un lavoro molto interessante, Parole in primo piano, testi tratti da Poesie filastrocche di Alba Vesini, della quale avevamo parlato già qui a Zibaldone, perché alcune delle sue poesie erano state musicate e cantate non solo in italiano ma anche in altre lingue nel Bianca da Ponte International, organizzato da Cose di Amilcare a Barcellona lo scorso 8 marzo. Andiamo con la canzone che apre questo disco dei Favonio, Un libro, un disco. C'è anche la partecipazione di Rossana Casale.
Qualche sigaretta, tra poco verrai da me e allora sarà domenica davvero. Poi ci saremo solo noi, l'orizzonte ai nostri piedi, il sole più grande. È il tempo troppo veloce.
Un libro, un disco e un pomeriggio di domenica che si consuma indolente come la sigaretta tra le dita.
è tardi ormai, non verrai più, è tardi ormai, non verrai più, è tardi ormai, non verrai più. La mia attesa adesso è solo un vizio ostinato.
Libro, un disco con Rossana Casale, sono i Favonio che hanno messo in musica e cantato, interpretato questa canzone, il testo invece di Alba Vesini, dal loro nuovo disco Parole in primo piano, nel quale collaborano tantissimi artiste e artiste soprattutto italiane. Oltre a Rossana Casale c'è anche Erika Mu, Paola Turci, Alice, Patrizia Liquidara, Margot, Pietra Magoni, Momo, Giovanna Marini, e tra l'altro c'è anche una bellissima cover, se così possiamo dire, in italiano, la canzone dei Vecchi Amanti, testo originale del grande Georges Brassens. Banzo, ti vedo già in brodo di giuggiole, hai un'altra news, un'altra cosa interessante sui Giallis?
In zona Cesarini no, sui Giallis no, però proseguiamo sul tema musica italiana all'estero. E sul filo di lana, sul photo finish, mentre stava finendo il pezzo mi è tornata in mente, qui apriamo un posto senza fondo, quindi mi limiterò a un cenno, l'italiano di Toto Cutugno, canzone è nota a tutti. Ne esistono le versioni più disparate, mi è soggiunto che ne esiste una in finlandese che ho avuto il piacere di ascoltare, è proposta da Kari Tapio e si intitola Olen Suomalainen,
che vorrebbe dire
né più né meno sono finlandese.
Quindi nel senso l'ha tradotta e
l'ha tradotta e l'ha adattata, nel senso è diventato un canto di orgoglio patrio finnico.
Certo, ma mantiene quindi comunque la melodia e gli accordi della canzone di Cotugno.
Totalmente, l'arrangiamento è leggermente peggiore.
Sì, vabbè.
Cioè, nel senso ed è tutto dire, però sì, ha quell'arrangiamento un po'... quel suono, sai, leggermente midi anni 80, molto molto scrauso. Purtroppo le mie conoscenze di finlandese non sono tali da andare oltre alcune parole sfuse, però sì, si capisce che il testo parla di tutto ciò.
Perfetto, andiamo a sentirci un'altra canzone da questo disco dei Favonio e poi voleremo a New York perché sarà con noi Ricky Russo con i suoi consigli musicali come ogni mese. Seconda canzone da questo disco Parole in primo piano dei Favonio, in questo caso con la collaborazione di Patrizia Liquidara, Sul viale MC. Eccola qui.
Il mio cane ed io a passeggio sul viale MC con i nostri pensieri. Lui annusa grossi alberi sul viale MC, io prendo a calci una castagna e penso accidenti, questa non ci voleva. Ci siamo solo noi due a passeggio sul viale MC con i nostri pensieri.
Cancello della villa tal dei tali, il mio cane si ferma ed io l'aspetto sul viale MC. Sul viale MC.
La nostra serietà ha qualcosa di ridicolo sul viale MC. I nostri pensieri si confondono, lui rincorre la mia castagna, io annuso gli alberi che sanno di pioggia.
a passeggio sul viale MC, il mio cane ed io siamo una cosa sola, le nostre vite si somigliano, ognuno invidia un poco l'altro, all'angolo del viale MC non siamo più soli, purtroppo gente e rumori disturbano i nostri pensieri. Al viale MC non si può far ritorno.
Centro città, il mio cane ed io siamo d'accordo.
Passeggiare fa bene. Passeggiare fa bene. Passeggiare fa bene.
Seconda canzone del nuovo disco di Favonio, sul viale MC con Patrizia Laquidara, questa bossa nova. Lei è una cantante che ha lavorato molto sui ritmi brasiliani, anche cantautori brasiliani e portoghesi, attiva ormai da una ventina d'anni, questa compositrice e cantante siciliana di Catania. Banzo, so che hai un'altra perla, che mentre tu insomma smanetti con il tuo cellulare ogni tanto trovi delle notizie interessantissime.
Beh, questa in realtà ci è stata passata, dopo vi diremo da chi, e parlavamo della celeberrima canzone di Cutugno Toto, l'italiano, è notizia recentissima, noi ce la siamo persa, se qualcuno lo sapeva è avvisato di dire, beh, pregato di dircelo. E Toto Cutugno ha inciso una versione in cinese di questo famosissimo
Niente
brano.
Niente popò di meno che...
Sì, le notizie che avevo trovato nel mio rapido smanettamento su internet riportano che è stato sommerso dalle critiche, non so perché.
Da chi soprattutto?
Non credo che i fan di Toto Cutugno siano tutti questi sinofili, non ne ho idea. E praticamente la risposta di Cutugno, virgolettata, è estremamente signorile e lapidario al tempo stesso. Non rompetemi i coglioni.
Vabbè,
no,
insomma...
è scritto cogli tre puntini, non lo so, completa tu, io completerei con coglioni.
Beh, credo di sì, credo che non sbagli, Banzo. Voliamo subito a New York, ci aspetta Ricky Russo con molte novità e come sempre con due consigli musicali. Cominciamo proprio con il primo, prima di ascoltare la voce di Ricky dal, come lo chiama lui, il grande Pomo.
So you think you're gonna die in a New Orleans bag, down in a sleazy motel. Well, you can own it like a vomit, where's the drama mean? I need a straight bag going to hell. I need a straight bag going to hell. I need a straight bag going to hell. Tell the EPA or a table go and get green. Where's the tip of my toes? They just fell. Well, you can own it like a vomit, spinning kid.
Shilpa Ray, la nuova protetta, da quello che mi ha detto fuori onda il nostro caro Ricky Russo in collegamento adesso da New York, di Nick Cave. Ricky, bentornato a Zibaldone.
Ma che emozione, che gioia, eccomi qua, un caro saluto a tutti cari amici, un abbraccio Steven, come stai? Sempre in forma, sempre sul pezzo, no? Ti sento, ti vedo.
Sì, qui teniamo botte, andiamo avanti con Radio Contrabbando, ormai siamo a fine giugno, ci resta ancora il mese di luglio e poi agosto andiamo in vacanza anche noi qui a Zibaldone. E invece tu, a New York, nel Grande Pomo, come lo chiami tu, raccontaci un po', perché so che ci sono tantissime, tantissime novità.
Una in particolare, molto grossa, molto importante, io ho già pronto qua il gagliardetto, anche la sciarpa, per fare un nuovo gemellaggio, caro Steven, con Radio Nuova York, che sta per nascere, una nuova web radio italiana da New York, che vuole raccontare sia l'Italia, che ci piace, ma anche soprattutto raccontare New York agli italiani. Questo progetto sta per partire, partiremo in agosto, faremo anche una festa di lancio a New York l'8 di ottobre con tre allegri ragazzi morti confermati, Frankie e Energy, e stiamo trattando con dei nomi anche grossi italiani. C'è grande entusiasmo ed è il mio sogno americano che si sta per realizzare. Sei uno dei primi a cui racconto ufficialmente questa grande avventura. Spero mi porterai fortuna, Steve.
Beh, lo spero anch'io, ma io sono certo, conoscendoti, che andrà alla grande. Il progetto è una meraviglia e anch'io preparerò subito il gagliardetto di Zibaldone, la spilla di Radio Contrabbanda per il nuovo gemellaggio, perché a questo punto, allora, dopo l'estate, cominceremo di nuovo dei collegamenti con te da New York, ma ufficialmente come speaker, come autore di un programma o più programmi, questo ce lo racconterai, di Radio Nuova York. E quindi a settembre già sarete in onda, Ricky?
Ma mi sa proprio di sì, e saremo probabilmente anche alla festa di San Gennaro, penso un po' te. E non è una battuta, mi fa molto ridere, guarda, sono davvero felice di raccontarti questa bella news. Come ben sai, la musica è la mia vita, anche la radio, mi piace tantissimo avere questa opportunità di farla in italiano per la comunità italiana qua a New York. È davvero una grande opportunità e ringrazio di cuore ufficialmente Alberto Polo Cretara, rapper della famiglia. Lui ormai è New Yorker, vive qua da tanti anni, ma continua ad avere questa grande passione per la musica, per il cinema, per la pittura. Grandissimo personaggio, grande rispetto a lui. Ti ho proposto un po' di musica, come sempre, appunto l'hai già annunciata tu, Shilpa Ray, una newyorkese fantastica, molto punk, blues. Ha fatto questo disco d'esordio infuocato, His Last Years Savage. Abbiamo sentito una canzone che cita il grande Johnny Thunders, Fantasy Space Camp. Un grande personaggio, e come dicevi giustamente, ha la benedizione, Shilpa Ray, del grande Nick Cave. Pensa un po' te.
Insomma, non capita tutti i giorni, quindi credo che ha davanti probabilmente un grande futuro. Il pezzo che ci siamo sentiti effettivamente promette molto bene, quindi insomma in bocca al lupo a Shilpa Ray, e grazie come sempre a te di queste proposte musicali che sono sempre meravigliose e ci fanno scoprire un'America un po' diversa, degli artisti nuovi e un po' quello che succede dalle tue parti, tra Brooklyn, Manhattan e Harlem. A proposito, sei ancora ad Harlem, vero Ricky?
Ancora sì, ancora per poco, perché la sede di Radio Nuova York sarà a Chinatown e mi sposterò a vivere nella radio casa.
Ecco, meraviglioso!
Sì, questa è la nuova notizia da dare. Invece mi sono messo il cappello da cowboy, perché il secondo artista che ti propongo arriva da Nashville e rinfresca un po' la tradizione del country. Secondo me c'è tanto soul nella sua musica. Grande anima, Chris Stapleton, Traveler, questo è il titolo dell'album d'esordio. Lui ha fatto il produttore per artisti di country ortodosso, è molto classico, e invece c'è qualcosa in più in questo suo disco, ed è un disco che racchiude lo spirito americano, il sogno americano, la frontiera, il viaggio, l'avventura, no? E quante belle robe, Steven.
E allora ce lo andiamo a ascoltare. In ogni caso, Ricky, noi ci ritroviamo il mese prossimo a luglio, perché sicuramente, tra l'altro, avrai più informazioni da darci riguardo al nuovo progetto di Web Radio, anche ci dirai come si potrà ascoltare e come, insomma, le persone, gli ascoltatori di Zibaldone possono saperne qualcosa di più e, se lo volessero, insomma, entrare nella vostra web e ascoltare in streaming il programma, perché ormai, grazie alla tecnologia, Zibaldone si può ascoltare in Italia anche a Nuova York, e Radio Nuova York si può ascoltare anche da queste parti.
Assolutamente, Steven, assolutamente. Vi mando un grosso abbraccio, state bene, sempre in orbita. Ciao da Ricky Russo, un abbraccio, ciao.
Un abbraccio a te, Ricky. Al mese prossimo andiamo allora con questo sogno americano, Traveler Chris Stapleton. Eccolo qui. Ciao, Ricky.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth. Shut my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the day, 'cause I'm a traveler.
Eccoci qui dopo aver chiacchierato anche con il nostro caro Ricky Russo. Banzo, non so, hai trovato altre informazioni nel frattempo degne di nota sui cantanti italiani scomparsi in patria e ricomparsi purtroppo all'estero?
No, però detto così sembra che tu stia parlando di cadaveri contenuti nei bagagliai di anonime automobili.
Sono cadaveri dal punto di vista musicale, quello sì.
Beh, no, noi li consideriamo tali, un po' di rispetto. No, non ho informazioni rilevanti, però questo jingle è sempre utile perché mi ricorda che devo sintonizzarmi su Zibaldone.
Eccolo qui, 91.4 FM, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda, 91.4 FM a Barcellona.
Ascoltati, Steven.
è qui con noi Banzo, dai basta, adesso facciamo i seri perché parliamo di una cosa molto seria. È qui con noi un caro amico, Roberto Massafra.
Ciao.
Ciao Roberto, benvenuto a Zibaldone.
Grazie.
Ti ho definito il più famoso dietrologo del West. Dietrologo con R e non dietologo. Comunque, bando alle ciance, sei un appassionato e in fin dei conti un esperto di cronaca nera, soprattutto che ha a che fare con la storia italiana dell'Italia repubblicana.
Sì, in generale su vari misteri, ma in questo caso annuncio io l'argomento, già lo sappiamo, stiamo parlando del mostro di Firenze, una storia di cronaca nera che più o meno abbraccia 35 anni di storia italiana, la Repubblica, dal 68, quando fu il primo delitto, fino all'85, l'ultimo delitto ufficiale.
Poi a livello mediatico, diciamo, io ricordo da ragazzino, come molti di noi, anche il Banzo, immagino anche tu, insomma, e soprattutto il processo a Pacciani, quindi era la metà degli anni 90, il 94.
Sì, il 94, dove la faccia di Pacciani divenne palese in tutta Italia, tutta Italia venne bombardata la faccia prima di Pacciani, poi dei suoi amici, i cosiddetti, poi, grazie a una frase di uno di loro, i compagni di merende.
Che erano, ricordiamo i nomi?
Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, lato accusato. In primis fu accusato solo Pacciani, in seguito loro due, questi tre personaggi, che ufficiosamente sono rimasti come i responsabili, o perlomeno Pacciani, anche se una buona parte sia degli investigatori che dei giornalisti o dell'opinione pubblica ha sempre fatto fatica a vedere in questi personaggi i responsabili, fino adesso, perché sono emersi nuovi elementi che confutano un po' questa teoria, grazie anche a un reportage di cui parleremo fra poco, di Paolo Cochi, che tra l'altro saluto, che dovrebbe essere in ascolto.
Salutiamo Paolo Cochi. Prima di passare alle news, magari per i più smemorati o comunque per chi magari non ha seguito molto il caso, diciamo, del mostro di Firenze, non è appassionato di cronaca nera, Roberto, facciamo magari un breve excursus per ricordare un po' quello che è successo, insomma i fatti e quello che si sa o si sapeva fino a poco tempo fa, prima di queste news.
Sì, allora, il cosiddetto mostro delle coppiette, che ha agito dal 68 fino all'85 nella provincia, nelle campagne fiorentine, assaliva coppie, diciamo, in auto, intente ad amoreggiare nella campagna fiorentina, uccideva entrambi, di solito prima l'uomo poi la donna, e dal terzo caso in poi fu anche responsabile di scissioni delle parti femminili dei cadaveri come feticci, che non furono mai trovati, anche se nell'ultimo caso un lembo fu spedito a uno degli ex inquirenti.
Quindi il caso quello dell'85,
esatto, che... l'ultimo caso. C'è una vera escalation dell'efferatezza di questi delitti, di cui il primo solo posteriormente fu fatto risalire al mostro, quello del 68, perché ufficialmente il primo caso fu all'inizio del 74.
In totale quanti sono i casi che vengono almeno ritenuti, per cui viene ritenuto responsabile questo mostro di Firenze?
Ufficialmente sono 8 duplici omicidi. Ma molti inquirenti, fra cui Nino Filastò, che fu anche in seguito l'avvocato difensore di Mario Vanni, volontariamente, tra l'altro gratuitamente, anche se molti non lo sanno, imputa al responsabile altri omicidi, tra quello anche di un'altra coppia nel 94 addirittura.
Quindi quando Pacciani all'epoca era già in prigione?
All'epoca era già in prigione, non solo lui ma anche i suoi cosiddetti compari, esatto. E non solo questo, ma ci sono anche morti strane, morti collaterali.
Per esempio?
Per esempio, alcuni personaggi accusati di essere all'epoca il mostro hanno fatto una fine un po' strana. Ad esempio, il primo fra tutti è Francesco Vinci, accusato di essere il mostro di Firenze, che fu in galera, fu scagionato dopo altri omicidi. Fu trovato bruciato nella sua automobile nell'agosto del 93 insieme a un suo amico ed è sospettato di aver visto il responsabile di questi delitti. Non solo, ma la sua amante fu uccisa nello stesso modo 10 giorni dopo con suo figlio, uccisa nella macchina bruciata, cioè i cadaveri carbonizzati.
Questo nel 93.
Questo nel 93.
E l'arresto di Pacciani di che anno è?
L'arresto di Pacciani è del 93, ma Pacciani fu fermato più volte, già negli anni 80. Già negli anni 80 furono alcuni inquirenti che vollero seguire questa pista di Pacciani, fra cui Vigna, sostituto procuratore, che poi diventò anche procuratore antimafia in seguito a questa vicenda. Vorrei aprire qua una parentesi, diciamo, perché parlarne ancora di questo caso?
Certo.
Proprio parlando in questi personaggi, perché è una storia ormai chiusa.
Certo, perché l'ultimo sì. processo, diciamo, quando è stato? Quando si è chiuso il processo ufficialmente?
Allora, le ultime indagini in realtà risalgono al 2002. Risalgono al 2002 perché c'era la cosiddetta pista della setta esoterica, si accusava anche questo medico perugino, Narducci, c'era anche uno che come fosse lui il responsabile o almeno quello che commissionava gli omicidi a questo fantomatico gruppo di compagni di merende, ma si chiuse tutto con un nulla di fatto.
Quindi perché, diciamo, la domanda giustamente è nel 2015, a 13 anni dalla chiusura del processo, almeno dell'ultima parte del processo, come tu ora ricordavi, riparlarne? Qual è la ragione?
È una storia che ci riguarda tutti, ha degli elementi inquisitori e anche un po' kafkiani, si può dire. C'è un numero consistente di gente che si è fatta la galera, risultando completamente poi estranei ai fatti. Non solo, ci sono delle accuse, delle condanne fatte solo in base a degli indizi, come disse uno dei giudici, mezzo indizio con mezzo indizio non fa una prova. Il primo caso emblematico è proprio quello di Pacciani, che fu condannato all'ergastolo in prima sentenza, però subito dopo ci si accorse che era una sentenza fatta solo su indizi, tant'è che fu scagionato. Non solo, era in attesa del processo e morì a casa sua da uomo libero, in attesa di un altro processo, ma ricordiamolo, Pacciani morì da uomo libero.
Nel 1998.
Nel 98. In circostanze mai del tutto chiarite, tra l'altro.
E c'era il Banzo che voleva intervenire. Banzo,
sì,
prego.
Avevo alzato la manina come a scuola. E diciamo, la persona solo parzialmente informata sui fatti, posso supporre che a un certo punto le indagini si siano indirizzate sulla figura di Pacciani, perché, diciamo, appunto Pacciani è una specie di capo espiatorio esemplare, o poteva esserlo, aveva precedenti penali estremamente rilevanti e che secondo il senso comune sono considerati profondamente odiosi, no?
Assolutamente, diciamo che Pacciani era il capro espiatorio perfetto in questo caso. Primo tra tutti, il nome di Pacciani venne almeno ufficialmente perché col computer si cercò varia gente che avesse avuto precedenti penali legati al sesso. Questa però è una cosa anche confutata, c'è chi dice che furono mandate varie lettere anonime anche agli inquirenti in questo caso. In realtà Pacciani si fece la galera negli anni 50, all'età di 25 anni la prima volta, perché sorprese la sua allora fidanzata a fare sesso con un altro uomo. È una storia molto truce, ora mi scuserò, ma i fatti sono questi. E in realtà in quel frangente, mi sembra fosse il 51, Pacciani uccise l'amante e poi costrinse lei a fare sesso a fianco al cadavere. Per quello si fece quasi un 25 anni. Una storia così truce che è rimasta anche nella cultura toscana, tra l'altro che i cantastorie toscani cantavano. C'è ora una canzone famosa dedicata a Pacciani.
Che è scritta da chi?
Scritta da Aldo Fezzi, detto Giubba. Datata da aprile del 51.
Ah, quindi proprio all'epoca dei fatti.
All'epoca dei fatti, sì. Diciamo questo umore un po' acre toscano che parlava di questi fatti qua. Pacciani era una persona molto equivoca, diciamo era il vicino di casa che nessuno vorrebbe avere. Tra l'altro il delitto più odioso, forse addirittura più a livello agli occhi dell'immaginario popolare, più pesante ancora di questo, benché si tratti di un omicidio, fu la violenza alle figlie. Pacciani, diciamo, non stiamo parlando di un santo, stiamo parlando di una persona che di per sé aveva un'aura di colpevolezza che metteva d'accordo tutti nella condanna, perché era di per sé considerato un mostro per chi lo conosceva, aveva violentato le figlie.
Una parentesi, prima dicevi che per l'omicidio del 1951 si è fatto 25 anni di carcere, però quindi lui quanti anni esattamente è rimasto in carcere? È stata una condanna di 25 anni e poi è uscito prima per buona condotta o per altre ragioni?
Uscì un po' prima, tant'è che fu assimilabile il caso dei delitti, ma non tranne quello appunto del 68, tutti gli altri delitti era scrivibile perché era in libertà.
Invece quello del 68 ancora
non
era.
Quello del 68 no, qua però è anche significativo, perché sembra proprio che ci fu una tesi accusatoria montata ad hoc che volesse incastrare a tutti i costi questo personaggio, quindi l'elemento, qualsiasi elemento che uscisse fuori da questo quadro non andava preso in considerazione, tant'è che i compagni di merende sono stati condannati per 3 dei delitti, ma insomma i delitti sono 8.
Però
c'è già qualcosa di strano nella sentenza che non ha né capo né coda.
Facciamo un attimo il punto della situazione. Pacciani nel 93 viene arrestato, nel 94 viene condannato, poi viene assolto, lui muore nel 98 con il processo ancora aperto e alla fine viene giudicato colpevole per qualcuno di questi delitti o per tutti?
Allora, viene giudicato colpevole per gli ultimi 4 di questi delitti, però senza nessuna prova certa, solo indizi e solo grazie alla accusa e autoaccusa di Giancarlo Lotti, il terzo compagno di merende, che praticamente che è il super testimone. Solo alla voce di Giancarlo Lotti ci sono queste condanne, che diciamo sono condanne monche. Ricordiamo che gli omicidi del 68 all'85 sono stati fatti con la stessa arma e con lo stesso modus operandi, però si condannano queste persone solo per 4 di questi omicidi, di per sé qualcosa che non ha né capo né coda.
E quindi gli altri 4 omicidi non è ancora stato trovato un responsabile per la giustizia?
Per la giustizia no, ma tra l'altro non è neanche Pacciani legalmente adesso responsabile, perché il processo non si è mai fatto, perché sono stati condannati solo Vanni e Lotti, paradossalmente. Lotti perché si è autoaccusato, quindi riguardo a una tradizione giuridica che ha a che fare per alcuni, tra cui ricordiamo una tradizione che ha più che fare con l'inquisizione vaticana che non con quella repubblicana, e chi si autoaccusa è colpevole per forza, non c'è bisogno di cercare altre prove.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo. Andiamo con una canzone di un grandissimo artista napoletano, James Senese, i Napoli Centrale, che fecero alcuni dei migliori album della musica italiana nella seconda metà degli anni 70, ma poi James Senese ha continuato a fare musica. Nel 2001 era uscito un nuovo disco sotto il nome Napoli Centrale. Avevano partecipato anche Enzo Gragnaniello, Raiss, Zulu e Lucio Dalla. Zit, Starivan o Mammone. E andiamo a sentirci proprio la prima canzone di questo disco, la canzone che dà anche il titolo all'intero album. Eccola qui.
Questa sta pure su un film.
Si sta venendo un mambo, si sta vegliando un fricò, tieni in mano su lo, tieni in mano un fricò, si sta cercando il valo, in testa casa di signor, tieni il radio padrò. Scassi, toro bagona signor, sento il numero mo, chiamavo l'underpass, gli accendi scappe fa, il tuo paese saprei, il mamma che porre la
con il sottofondo dei Napoli Centrale, Jim Senese, Zit, sta venendo Mammo. E torniamo qui insieme al nostro caro Banzo e all'invitato di quest'oggi, Roberto Massavra, per continuare questa interessante chiacchierata riguardo ai nuovi sviluppi del caso del mostro di Firenze. Roberto, abbiamo fino adesso un po' fatto il punto della situazione. Cosa sono le novità che sono emerse recentemente?
Allora, le novità riguardano proprio la dichiarazione dell'Otti riguardo l'ultimo omicidio, che tra l'altro accusa se stesso e gli altri due compagni di merende proprio di essere i responsabili. L'omicidio dei due francesi, ovvero Nadine Moriot e Jean-Michel Crècheville, non dico male, scusate, agli scopeti, il delitto cosiddetto degli scopeti.
Di che anno questo?
Dell'85.
Ah, l'ultimo dei delitti.
Sì, sì, 8 settembre 85 è l'ultimo dei delitti, per il quale, come autoaccusato, furono condannati quindi Lotti e il Vanni, mentre il Pacciani, ricordiamolo, no, perché intanto morì nel 98. Allora, è molto importante perché sia Lotti che Pucci, il suo amico, dichiararono il fatto, ovvero che quel giorno erano andati a Firenze, erano andati a prostitute, tra una prostituta famosa, Gabriella Ghiribelli, che divenne famosa nelle indagini come testimone beta, cosiddetto, e la sera verso le 23 andarono proprio in zona Scopeti, proprio perché Lotti voleva dimostrare al suo amico Fernando Pucci che diceva il vero riguardo a questi delitti, il quale Pacciani e il Vanni erano responsabili. Però cosa succede? Che anche il Fernando Pucci, il suo amico, che è tra l'altro dichiarato oligofrenico, quindi interdetto e mezzo infermo di mente, tra l'altro nessun giornalista riuscì mai a intervistare da solo, c'erano sempre i familiari in mezzo che dicevano rispondiamo noi per nostro fratello, eccetera. Lotti, tra l'altro, una persona molto poco attendibile per molti, tra l'altro un po' considerato lo scemo del paese. Ci sono vari aneddoti che raccontano come fosse oggetto di scherno.
Quindi un test poco attendibile.
Poco attendibile,
diciamo.
Dichiarò che quella sera vide proprio Pacciani e Vanni uccidere i due francesi. Vanni che squarciava con un coltello la tenda da dietro e Pacciani davanti che sparava e poi che finiva il povero Jean-Michel scappato dalla tenda. Ora, disse che era la domenica cosiddetta la notte di domenica 8 settembre. C'erano varie testimonianze che confutavano un po' questa cosa, fra cui per esempio ci fu una passante, Sabrina Carmignani, che la sera della domenica proprio arrivò nella stessa zona in macchina con il suo allora fidanzato e vide la macchina, la Golf bianca delle due vittime e una tenda che già rovinata, squarciata verso mezzanotte. Se ne andarono, non videro traccia di anima viva, se ne andarono dopo una ventina di minuti per l'odore molto sgradevole, forte. Ora, cadaveri, tra virgolette, scusate l'espressione, freschi, difficile che abbiano già questo odore. Però la cosa che adesso è finalmente uscita fuori, grazie anche all'indagine di Paolo Cocchi, che sono stati riesumati anche i cadaveri, allora, da 5 esperti diversi, si sono resi conto che lo stato di putrefazione dei cadaveri, o meglio, più che lo stato di putrefazione, si tratta delle cosiddette larve di mosche, dei cadaveri, si erano già sviluppate quando sono stati trovati i cadaveri, ovvero alle 2 di pomeriggio del lunedì seguente.
Questo del 9 settembre.
Esatto,
quindi.
Questo tipo di larve hanno bisogno più o meno dalle 18 alle 24 ore per svilupparsi e fare uova e non le fanno mai di notte. Quindi salta totalmente questa dichiarazione, tra l'altro perché il sabato, quindi l'omicidio è risalibile al sabato se non al venerdì precedente. Per il sabato Pacciani aveva un alibi di ferro, era la festa dell'unità di un paese vicino, confermata anche dalle sue figlie, che sicuramente non sono complici,
certo,
complici del Pacciani, perché loro stesse accusarono il Pacciani di violenza carnale e anche durante il processo dissero nostro padre non vogliamo averci più niente a che fare, quindi erano al di sopra di ogni sospetto in questo caso. E più varie persone videro Pacciani quella sera alla festa dell'unità in un paese vicino verso mezzanotte, ovvero quando Lotti dichiarò che avvenne l'omicidio. Tra l'altro dichiarò Lotti che sia lui che il Pucci furono minacciati di morte da Pacciani e Vanni quella sera. È una cosa un po' inverosibile, perché un responsabile di solo un delitto, ma in realtà poi di dubbi delitti, lascia andare così non solo lui che era considerato il palo, ma una terza persona. così, senza colpo finire, è una cosa che effettivamente lascia un po',
quindi,
da pensare.
Diciamo, Roberto, che le news riguarderebbero appunto l'inattendibilità ormai certa di questo test,
sì,
e soprattutto di questa dichiarazione, che quindi cambierebbe la data e riconfermerebbe in un certo qual senso gli alibi di alcuni degli accusati dell'ultimo delitto, quello del 1985.
Esatto, non solo, perché questo caso, che diciamo che è il nodo di tutta la vicenda, l'ultimo delitto, è ascrivibile perché molti avevano dichiarato di aver visto poi la coppia, chi il sabato, chi addirittura la domenica mattina, cosa che non è assolutamente possibile perché avevano visto la Golf bianca. Molti perché avevano visto la foto della Nadine Morieux, la foto segnaletica, e l'avevano riconosciuta, un ristoratore dicendo sì sì, gli ho servito un piatto di pappardelle, era questa ragazza con i capelli corti. Falso. Perché la foto segnaletica aveva i capelli corti, ma in realtà durante nel momento dell'omicidio aveva già i capelli molto più lunghi, non era assolutamente uguale alla foto. Ci fu una grande mistificazione per un bombardamento mediatico delle immagini di queste due vittime. Tra l'altro, quindi non c'è nessuna prova che dimostri che qualcuno abbia visto i due francesi dopo il venerdì sera, fondamentalmente.
E quindi diciamo che la cosa che dicevi adesso, credo che vale la pena magari parlare un attimo, quella del bombardamento mediatico, perché è un caso che molti, anche proprio molti di noi, ricordiamo in quegli anni, soprattutto negli anni 90, un po' ancora all'inizio degli anni 2000, insomma la presenza mediatica del caso del mostro di Firenze, in quel caso nella figura di Pacciani e dei suoi cosiddetti compagni di merende, e... È un punto chiave questo del bombardamento mediatico, no?
Sì, è un punto chiave perché a distanza a volte di 10 anni, a distanza di 15 in alcuni casi, si pretendeva molti vicini di poter riconoscere Pacciani o il Vanni in alcune zone perché avevano visto la macchina, eccetera. Ora, questo lascia il tempo che trova, perché spesso e volentieri si interrogava gente di una certa età, non di alta cultura, che vedeva, aveva visto la faccia dei compagni di merenda all'epoca praticamente tutti i giorni, grazie alla cronaca nera dei telegiornali, e quindi che molte dichiarazioni erano sì, mi era apparso di vedere Pacciani passare in macchina, specie la notte dell'85, la domenica, a tutta velocità, un uomo con i capelli bianchi brizzolati che dagli occhi in su mi sembrava Pacciani. Fu una dichiarazione che lascia il tempo che trova. E da questo punto di vista la mistificazione è anche degli stessi autoaccusati. Vediamo, siamo Pucci, che era un oligofrenico, Lotti, anche lui detto il Katanga, un uomo, una persona che aveva fatto svariati lavori senza fissa dimora, al limite dell'autosufficienza, oggetto di scherno nel paese a livello proprio da personaggio da commedia italiana tipica di quella comicità toscana. Basti pensare un aneddoto che spesso e volentieri gli si era detto: abbiamo visto gli UFO allo stadio, e ogni volta Lotti correva allo stadio, questo perché ci fu un famoso avvistamento a Firenze degli UFO negli anni 50 ed era ancora si rifaceva ancora a questo sguardo. O una volta addirittura un cameriere di un bar che si travestì da donna facendo delle fusioni a Lotti, e lui si presentò due giorni dopo ben vestito, gli arrivò una telefonata dal bar, non c'erano i cellulari, dove uno si spacciava per il fratello e glielo avrebbe minacciato di morte se fosse avvicinato a sua sorella. Fu tutto uno scherzo, ma Lotti non si presentò in paese in giro per 2 mesi e mezzo.
Certo, insomma, un personaggio piuttosto,
sì,
surreale,
un personaggio piuttosto surreale, che viveva anche per la carità di un parroco che lo faceva dormire in sagrestia, perché all'epoca l'accusa non aveva più fissa dimora, non aveva lavoro, non aveva risparmi. All'improvviso si trovò oggetto di un piano di protezione, era accompagnato da polizia, magistrati, e come sceglieva anche addirittura il ristorante dove mangiare, ed era protetto in una località segreta. In realtà poi si scoprì che era protetto nella questura di Arezzo. Ora, per una persona che era senza fissa dimora, praticamente è capace di dichiarare qualsiasi cosa, spesso e volentieri. Ora, non stiamo qui a confutare le condanne giudiziarie, però sono elementi che vanno presi in considerazione,
certo,
per un personaggio del genere.
Una cosa interessante è le ultime, diciamo, news riguardo al caso del mostro di Firenze che citavi prima, di Cochi, quando sono uscite?
No, sono uscite adesso, sono freschissime. In realtà Cookie ci stava lavorando da un bel po'. Adesso è un'uscita questo reportage, ma ha cominciato a parlarne. La notizia è uscita adesso nel maggio del 2015.
E a livello mediatico, però, diciamo, non se ne è parlato molto, sì, mi sbaglio io?
Se ne è parlato più a livello locale, effettivamente. A livello nazionale se ne parla tra i cosiddetti addetti a lavori o appassionati come il sottoscritto. Fondamentalmente perché non sembra, ma c'è una divisione adesso per questa vicenda. Ci sono i cosiddetti anche filastoniani, addirittura si sono create delle correnti che seguono la teoria di Nino Filastò, che fu il difensore di Vanni, e quelli che seguono la versione più o meno ufficiale, che sarebbe di Giuttari, l'ultimo inquirente, che era anche lui diventato scrittore. E un'altra cosa che fa pensare che c'è stata una speculazione su questa storia incredibile, perché tanti ex inquirenti o tali sono diventati scrittori, chi dopo, e chi addirittura durante, come il commissario Perugini, che scrisse un romanzo a caldo durante il processo a Pacciani, che è una cosa
un
che
anche
a livello
sul caso
che anche a livello deontologico è un'opinione personale anche un po' deplorevole come,
certo.
Come atto.
E un altro, diciamo, sempre per fare il punto della situazione, perché le informazioni sono tantissime, se no ci si rischia di perdere, magari anche chi ci sta ascoltando sta rischiando di perdersi. Le possibilità di aprire il caso sono molto complesse, io credo, e correggimi se sbaglio, un attimo solamente, perché almeno i tre imputati e anche tre condannati, almeno per una parte di questi casi, sono tutti morti. Pacciani nel 98 e anche
Lotti nel 2002 e Mario Vanni l'ultimo nel 2009 in una casa.
Quindi non ci sono, diciamo, più i condannati, non ci sono più.
Ma in questo caso in realtà sono gli ultimi due, Lotti e Vanni sono due condanne passate in giudicato, quindi c'è la libertà per indagare, per avere almeno una verità storica, perché per quella giudiziaria ormai c'è poco da fare. Se ne potrebbe aprire uno tut court su Pacciani. Tra l'altro ci sono vari misteri, addirittura anche legati alla morte di Pacciani. Non è stato mai chiarito, è stato trovato morto di infarto a casa sua, ma per aver ingerito un farmaco che nessun medico gli avrebbe mai prescritto, un antiasmatico, non si sa come e perché.
Quindi diciamo ci sono anche delle teorie, delle voci un po' dietrologiche forse, però che dicono magari insomma Pacciani è stato ucciso, nel senso non di un omicidio vero e proprio, ma dandogli un medicinale che avrebbe favorito la morte.
Allora questo è un indizio, quello che fa più pensare più di questo che effettivamente Pacciani avesse paura di molte cose, e ci si sospetta, più un sospetto, che magari non fosse responsabile ma avesse visto qualcosa, perché c'è un'altra cosa da dire molto importante: nel 90% dei casi Pacciani era un guardone, però attenzione, c'è una persona, un altro guardone, che ha visto l'omicida, molti non ne parlano, che si chiama Enzo Spalletti.
E chi è questo Enzo Spalletti? Raccontaci qualcosa su di lui.
Enzo Spalletti fu arrestato nell'81, l'ennesimo guardone, praticamente perché? Perché dopo il delitto del 6 giugno dell'81, vittime Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio, dove fu il primo delitto dove ci fu la scissione delle parti femminili. Allora, questo caso venne dato alle cronache solo il lunedì, quando fu trovato il cadavere. Il cadavere fu trovato, se non ero, la domenica pomeriggio, però lui già la domenica mattina raccontò di due morti ammazzati a Scandicci. Non solo lo raccontò alla moglie, lo raccontò anche a un bar, di aver visto due morti ammazzati. Attenzione, e non solo, raccontò anche più o meno il modus operandi, la posizione dei corpi, quindi fa sospettare che fosse, se non fosse stato lui responsabile, fosse stato lì. Fu arrestato. All'epoca, se non sbaglio, c'era l'inquirente, uno dei più intelligenti, e l'unica donna, tra l'altro, Silvia Della Monica. Non parlò assolutamente. Prima era reticente, si capisce un po' anche per la vergogna, gli atti, perché lui e un suo amico erano guardoni, non è una cosa di cui andare fieri.
Certo.
Col suo amico dichiarò che erano stati fino alle 2, dopo una notte infruttuosa, si erano andati a casa. Mentre la moglie di Spalletti disse no, lui tornò a casa alle 6 di mattina, e poi mi raccontò questo fatto qua. Non solo, Spalletti non parlò, disse qualche cosa sibillina, disse, testuale dichiarazione: voi lo sapete che io non sono l'assassino, ma mi tenete in galera perché state proteggendo qualcun altro. Intanto arrivarono delle strane telefonate anonime a casa dei parenti di Spalletti, che gli dissero, quasi con un tono mafioso, dissero ai familiari: allora ditegli di stare zitto, di non dire niente, che fra poco esce. Però se si fa un po' di galera, ben gli sta, perché che gli saltò in mente a quel grullo di dire che aveva visto i cadaveri la mattina, la notte, quando si scoprì solo il giorno dopo? Quindi impari, che stia zitto, che fra un po' esce. Ed uscì, perché il 22 ottobre 81 ci fu un altro omicidio, mentre lui era ancora in galera, quindi dovettero lasciarlo libero. L'omicidio di Stefano Baldi e Susanna Cambi, ok, a Calenzano. Cioè, ogni delitto spesso e volentieri serve a scagionare i presenti accusati, come successe per Vinci. Ogni volta sembra che il responsabile si muova per scagionare chi ha accusato, ma chi magari può aver parlato in questo caso.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo. Una news che ci arriva dall'Italia, ma in realtà è un gruppo, un artista che canta in spagnolo, perché è appunto di lingua spagnola. Andiamocela a sentire e poi rientriamo tra poco. Eccolo qui, Pedro Navaja, Macaco.
Passion. Esta mi vida llena, querida, ay que me falta el sol. Esta mi vida llena de tango y de dolor. Esta mi vida llena de tinto rojo como un telón. Yo soy el macaco que gira en la noche siguiendo la calle de la perdición. Yo soy el macaco que grita en la noche, tu nombre me mata, mi vida, mi amor.
Pedro Navaja, Macaco, questa è la canzone che ci siamo appena sentiti. Continuiamo, ormai mancano poco più di 20 minuti per la conclusione di questa puntata, l'ultima puntata di giugno di Zibaldone qui su Radio Contrabbanda, e continuiamo ancora un po' questa interessante chiacchierata insieme a Roberto Massafra, dedicata agli nuovi sviluppi sul caso del mostro di Firenze. Roberto, ci stavi parlando di questa figura interessante e poco conosciuta dentro il complicatissimo caso del mostro di Firenze, che è quella di questo Spalletti, che sembra essere stato il testimone di uno degli omicidi.
Sì, Spalletti, tra l'altro, che lasciò poi una dichiarazione a caldo prima di essere rilasciato, che fu riportata da un inquirente che però rimase anonimo, la passò ai giornalisti, quando alla fine disse, dopo che tra l'altro i suoi familiari avevano avuto minacce da anonimi, tra l'altro anonimi che parlavano un italiano perfetto, assolutamente niente a che vedere con compagni di merende, eccetera, disse... E se non avete mai pensato che c'è qualcuno di grosso? Un poliziotto con le palle grosse, disse testualmente Spalletti. E poi si richiuse in un silenzio dal
quale non è mai uscito.
Dal quale non è
ma
mai
Spalletti
uscito.
È ancora vivo?
Spalletti è ancora vivo, ma se ne sono perse le tracce praticamente. È anche comprensibile che avesse voluto
sicuramente dal suo punto di vista
nell'oblio. Da questo punto di vista ci sono due cose da dire a questo punto di vista, che lascia un indizio e non solo, però non è l'unico caso di una telefonata anonima a una, persona, e che dobbiamo risalire poi l'omicidio del 19 giugno 82, Paolo Mainardi e Antonella Mignorini, dove l'omicida fa degli errori, sbaglia la posizione troppo vicino alla strada, tant'è che si pensa che le vittime stavano cercando di scappare e spostarono la macchina. Altre teorie dicono che fu lui l'omicida a entrare in macchina a spostarla, però dove non aveva compiuto le scissioni, non ebbe del tempo. E Mainardi, l'uomo della coppia, delle vittime, non morì subito. Quando arrivarono i barellieri era ancora vivo. Allora, all'epoca Silvia Della Monica, inquirente, che ripeto, una delle più intelligenti, ebbe questa intuizione e fece dichiarare ai giornali che il Mainardi non solo era ancora vivo, ma che aveva parlato, aveva detto qualcosa. Subito dopo, il giorno dopo, arrivò una telefonata all'ospedale, disse: sono della questura, cosa ha detto Paolo? Ho detto: ma chi è? No, sono della questura, ditemi cosa ha detto Paolo esattamente. Ho detto: ma scusi, chi si qualifichi? E pum, chiusero il telefono. Giorni dopo il barelliere ricevette una telefonata a casa sua, da personalmente direi da raggelare il sangue, disse: che ti ha detto Paolo? E disse, era una persona che parlava un italiano distinto, corretto, senza inflessioni dialettali. E alla domanda chi è che parla, la risposta fu: sai chi sono? Cosa ti ha detto Paolo? Non scherzare, mi raccomando, per te e per la tua famiglia. Allora lui disse: guardi, o mi dice chi è, qua non continua la conversazione, si interrompe la comunicazione. Però la stessa persona, lo stesso barelliere, tempo dopo andò in vacanza a Rimini, e sono i primi anni 80, non ci sono cellulari, non ci sono social network, certo. Quindi è anche più difficile rintracciare una persona, solo che magari chi ha accesso a dati o si può presentare con, certo, un documento specifico può chiederla. Il barelliere si trovava con la sua famiglia a Rimini in una pensione, ricevette una telefonata dalla centralina, gli dissero: guardi, è per lei. Ricevette, era la stessa voce che gli parlava, gli disse: allora, mi raccomando, non fare scherzi, hai capito chi sono, mi raccomando, se sai qualcosa stai zitto, è meglio per te e per la tua famiglia. Questo ebbe il coraggio di dichiararlo solo molti anni dopo. Però immaginiamoci che una persona che va in vacanza non aveva lasciato detto dove è, certo, una telefonata, certo, del genere, una centralina. Fa pensare che ci sia una persona che aveva molti mezzi a disposizione.
E quindi quello, questa, che un po' si diceva, ne parlavamo anche fuori onda mentre ascoltavamo l'ultima canzone, quella, diciamo, del cosiddetto mostro in divisa, è una delle tesi che qualcuno sostiene.
È una tesi che alcuni sostengono, io anche l'ho seguita per tempo. Una cosa posso dire adesso, siccome non, anche se magari scherzando si dice non mi piace essere un dietrologo o un cosiddetto un complottista, una cosa che più... Si può confermare, magari, che è più probabile che se questa persona non era una persona in divisa, si è fatta passare per tale.
Certo.
Si è fatta passare per tale. Allora, in alcuni casi, in un paio di vittime hanno sul cruscotto libretto di circolazione e patente. Libretto di circolazione nel pianale dell'auto, quello di Pasquale Gentilcore, il delitto del 74, come se lo stesse tenendo in mano quando l'assassino iniziò a sparare. Nel giugno dell'81, invece, il Foggi, un'altra vittima, 81, lasciò sul cruscotto il portafogli con il libretto di circolazione, come se avesse dovuto estrarre un documento.
Certo.
Però un particolare più raggelante, possiamo dire, è una testimonianza che è rimasta anonima chi ha testimoniato non ha mai voluto dichiarare, lo dichiarò a un paio di scrittori fra i quali Nino Filastò, disse che nel giugno dell'82, la mattina dopo il delitto di Baccagliano, Acerbaia era 1,5 km di distanza dal delitto. Allora, il paese era vuoto per la festa patronale. Lui si affacciò alla porta di casa che dava alla strada. Sulla strada deserta gli passa un'auto a andatura molto lenta, quasi in perlustrazione, il cui guidatore incrocia lo sguardo col suo e ha molto disagio. Va avanti e vede che si abbassa per non essere guardato mentre lo sta spiando dallo specchietto retrovisore. Giro in curva e il testimone guardò che sull'auto c'è scritto polizia. La cosa gli rimase impressa perché dice: i poliziotti vanno sempre in due in auto, cosa ci faceva questo da solo? E siamo vicinissimi all'ora del delitto dell'82 in questo caso. Altre fonti: un amico del Spalletti, il guardone di prima, dichiarò di essere stato minacciato tempo prima del delitto dell'81 da un uomo in divisa che lo sequestrò in auto e lo minacciò con una pistola, facendogli una ramanzina dicendogli: non farti più vedere da qua. E più spesso e volentieri è successo questo da vari guardoni che, anche per la loro attività, sono abbastanza reticenti per natura, alcuni dichiararono questo. Quindi c'è la teoria che lui bonificasse il territorio prima, certo, dei delitti, oltre che scegliere le vittime.
E Roberto, per avvicinarci anche alla chiusura, del caso di Mostro di Firenze se ne parlò tantissimo, se ne parlò sulla stampa, nelle televisioni, soprattutto in occasione non solo dei vari omicidi, ma poi dei processi che si sono tenuti negli anni 90 e sono continuati anche nel nuovo secolo, diciamo, fino almeno alla morte dei due, alla condanna e poi anche alla scomparsa dei due condannati, che erano i cosiddetti compagni di merende di Pacciani. Però se ne è parlato anche da un punto di vista, tu ricordavi alcuni libri scritti sulla questione, dal punto di vista divulgativo giornalistico ne parlò forse una delle persone che è più conosciuta perché insomma conduceva un programma molto, molto seguito all'epoca, fu e anche uno scrittore di noir molto apprezzato, Carlo Lucarelli.
Sì, Carlo Lucarelli sì, ne parlò, però scrisse prima un testo a quattro mani con Giuttari, che diciamo che il divulgatore anche della cosiddetta versione di un terzo livello, dei mandanti, di sette esoteriche, eccetera, eccetera, che francamente per molti, ora come ora, è una teoria che un po' si sta smontando, anzi parecchio direi, ci si potrebbe anche aprire una parentesi su come la setta satanica sia spesso usata dalla giurisdizione italiana quando non si riescono a spiegare delle cose. Allora, perché uno fa questi omicidi, perché lo fanno in tre, perché allora non c'è una spiegazione logica, se un serial killer, sì, un maniaco c'è, ma tre perché? Allora perché sono commissionati da qualcuno, ma perché qualcuno commissiona questi? Perché c'è una setta esoterica, eccetera, quindi così si può spiegare tutto.
Certo, certo.
Ora, che per 35 anni un'organizzazione cosiddetta di gente facoltosa, una setta esoterica, abbia commissionato questi delitti e pagato questa gente, fra i quali un paio di questi personaggi in realtà non vivevano certo nell'agiatezza, e senza che ne sia trapelato mai nulla, specie perché queste tre persone erano persone che bevevano. Non erano né, a parte forse Pacciani, che era una persona per quanto ignorante e brillante, gli altri due non erano certo dei geni. I soprannomi negli sceni del paese: Torso Lolvanni, Katanga Lotti, cioè grosso e molto manipolabile l'uno, come un essere inutile, privo anche di qualsiasi utilità al secondo, immaginiamocelo. Il Pacciani, tra l'altro, invece un cervello un po' più fino rispetto agli altri, però una persona molto forte, molto emotiva, molto passionale, e anche lui che beveva parecchio, tra l'altro, ma nessuno di loro viveva nell'agiatezza. Ci fu anche una storia dei soldi trovati a Pacciani, ma ricordiamoci che Pacciani era di una tirchieria epocale, faceva vivere la sua famiglia nella ristrettezza più economica.
E tirando le fila, diciamo, per chiudere questo discorso, quindi c'è questo scoop, possiamo definirlo così, del maggio di quest'anno, ricordavi appunto l'autore Cochi, che mette in luce, diciamo, l'inattendibilità della testimonianza e dell'autocondanna in fin dei conti di uno dei compagni di merende, che quindi riaprirebbe in fin dei conti il caso dell'85 di conseguenza un po' tutta la teoria che è quella, almeno insomma, a livello giuridico, a livello processuale, accertata di chi è responsabile di questi crimini ascrivibili a un cosiddetto mostro di Firenze.
Sì, diciamo che anzitutto poi le condanne erano monche, perché le condanne ai compagni di merenda erano gli ultimi 4 omicidi. Gli omicidi sono 8 duplici, ricordiamolo. Il primo nel 68, ci fu un capro espiatorio, il marito della vittima, della Locci, che era, aveva moltissimi amanti, che alla fine prima accusò vari amanti di lei e poi si autoaccusò, si fece la galera. L'arma non fu mai trovata, l'arma è la stessa degli altri omicidi.
Certo.
E non solo, quest'arma si riuscì a risalire a questo caso, che prima era scritto come esterno, solo perché in una lettera anonima arrivò agli inquirenti e disse: andate a rivedere il caso del 68, un caso passato in giudicato del quale stranamente le prove non erano state distrutte, si trovarono gli bossoli che erano gli stessi. Si sta parlando quindi di una persona anche all'interno delle indagini, addentro alla cosa, che segue le indagini da parecchio in questo
certo.
caso. C'è da ci sono da dire molte cose, molti richiami, e sì, magari adesso non avevo neanche il tempo, anche a livello mediatico, di tutto quello che c'è stato prima e dopo. Sembra addirittura che ci siano dei prodotti mediatici che abbiano anticipato alcuni comportamenti del mostro.
Per esempio?
Per esempio, uno incredibile è fatto da un da una rivista dell'epoca di Nera, l'Attualità Gialla si chiamava, che era un in realtà è un fumetto soft porno core, possiamo chiamarlo, che usciva a puntate. Questa edizione del gennaio dell'82, quindi prima della prima scissione del mostro, che avvenne a giugno di quell'anno.
Certo.
Si parla dell'assassino del bisturi. C'è proprio una copertina che possiamo vedere. Dice: chi è il misterioso mostro che uccide con il bisturi e asporta il pube alle ragazze? Sei mesi prima della prima scissione.
Banzo?
Ecco, diciamo, io questo fumetto l'ho letto, è disponibile su Script. Me l'ha passato il qui presente Roberto Massafra in una conversazione privata su questo argomento. Ho avuto modo di leggerlo, è un classico tascabile della Edi Fumetto di Renzo Barbieri, si riconosce il tipico simbolo dello squaletto in copertina. Seguiva questa linea abbastanza efferata nella rappresentazione dei crimini, però sempre mantenendo un certo distacco, le didascalie hanno sempre un tono moralizzante, diciamo. E effettivamente è curioso perché, come sembra suggerire anche Roberto, c'è stata una specie di retroalimentazione fra la realtà e la fiction, perché la storia del fumetto è palesemente ispirata ai precedenti delitti del mostro. Il set sono le campagne fiorentine, però appunto c'è questo dettaglio che non si era effettivamente ancora verificato nei delitti, che curiosamente comincia ad apparire dopo. Quindi possiamo ipotizzare che il fumetto abbia involontariamente, non credo assolutamente che Renzo Barbieri e i suoi lo abbiano fatto a proposito, abbia involontariamente influenzato l'immaginazione deviata del mostro.
È una domanda lecita.
Sì, tra l'altro non è il solo. Prima di tutti c'è anche un film che per alcuni si ci abbia ispirato alcuni comportamenti del mostro. Un film dell'80 che si chiama Maniac, cosiddetto, diretto da William Lustig, interpretato e coprodotto da Joe Spinell, detto anche, noto per alcuni piccoli ruoli in Rocky e Il Padrino, parte seconda, amico di famiglia di Stallone, tra l'altro, nel quale si parla di un serial killer di New York che assale le coppie in automobile, spesso le annienta con un'arma da fuoco, prima uccide il ragazzo e poi, dopo aver ucciso la ragazza, ne asporta in questo caso lo scalpo per farsi dei feticci personali, e in questo caso poi li fa indossare a manichini in casa per non sentirsi solo, con una voce interna che le parla. Non solo, uno di questi casi lui assalta la coppia in una tenda. È molto inquietante la similitudine con l'ultimo delitto.
Banzo, su questo volevi aggiungere qualcosa prima di chiudere?
No, siamo in scadenza. Qui il tempo sgocciola.
Roberto, per chiudere, hai anche qualche consiglio di lettura, a parte le cose di Lucarelli e così via, che varrebbe la pena per chi ne volesse sapere qualcosa di più?
Sì, allora, un'opera molto interessante è proprio quella di Filastò, Storia delle merende infami, dove si fa un excursus non solo sui casi, le prove raccolte, ma anche sulla giurisdizione italiana tout court e sui metodi di indagine. In questo caso ci sono moltissimi libri, LK Giuttari invece scriveva la sua versione dei fatti, che però è quella ufficiale che tutti conosciamo. Un altro è Mario Spezzi, Dolci colline di sangue, che per lui indica un colpevole, uno legato alla pista sarda, che avrebbe sottratto la pistola del 68, che francamente io non condivido l'opinione, ma è molto precisa su alcuni fatti. Tra l'altro si fece la galera preventiva a Spezzi, che poi fu scagionato, però almeno degno di cronaca. Ci sono altri rimandi, una storia di Andrea Pazienza con Zanardi, la prima delle tre dove Pazienza è a Firenze e incontra il suo personaggio Zanardi, che è trasferto a Firenze, dove prima hanno una colluttazione, poi per cercare l'eroina vanno nelle campagne toscane e con cui incontrano il mostro di Scandicci, lo chiama così, che viene poi ucciso, vabbè non vorrei essere spoiler, però il fumetto è grevo godibile comunque, da un familiare delle vittime. Il mostro di Scandicci è così detto anche da una famosa filastrocca gore che si può trovare in web, Cicci il mostro di Scandicci.
È vero, questo ne avevamo già parlato, insomma la potete trovare anche su YouTube. E Roberto, con questo insomma direi anche, soprattutto perché in radio il tempo purtroppo è sempre tiranno, chiudiamo qui questa interessantissima chiacchierata su la storia in fin dei conti del caso del mostro di Firenze, e poi anche con le novità che sono apparse il mese scorso, che sono appunto molto interessanti. Vedremo se daranno la possibilità a che si riapra a questo caso e che magari tra qualche mese ne sapremo davvero qualcosa di più.
Sì, ci si può salutare con una frase di Voltaire usata per un altro documentario, che è solo che ai vivi si deve rispetto, ai morti si deve solo la verità.
Esattamente. Andiamo con una canzone, poi c'è il tempo giusto per il consiglio musicale. Come canzone andiamo a sentirci un pezzo, un brano del nuovo disco di Bobo Rondelli, che abbiamo presentato qualche mese fa qui a Zibaldone, perché Bobo Rondelli dopo l'estate sarà di nuovo qui a Barcellona, presenterà il suo Come i Carnevali al Tinta Roja di Poblesec domenica 4 ottobre. Autorizza papà, un pezzo molto divertente dell'ultimo Bobo Rondelli, il cantastorie di Livorno.
Oggi a prenderti a scuola con questo motivo che va, vediamo se per una volta ti piace quando canta papà, che dici fa canzoni tristi e non si sa che c'è da di. Questa non vuol dire niente, l'ho solamente scritta per te. E dopo andiamo a farci del male a McDonald's finché ci va, e poi finiamo i soldi che ti sono rimasti nel bancomat. E se si arrabbia mamma, autorizza papà. Allaccia bene la cintura, anche se siamo in città, perché sono senza patente, me l'han tolta 3 mesi fa. Non sono solo padre normale, ma cos'è la normalità? Oggi scappiamo di casa, nessuno che ci troverà. E dopo andiamo a farci in garate per strada finché ci va. E i campanelli suoniamo e svegliamo di tutti, che belli sta. Se poi c'è chi s'arrabbia, scappa insieme al papà. Fammi sentir che mi vuoi bene, fallo con credibilità. Prendimi per quello che sono e sempre sarò tuo papà. Sono finiti i soldi che ti era rimasti nel bancomat, ed ora a casa che tardi domani.
Un bel pezzo di Bobo Rondelli, autorizza papà, da Come i Carnevali, il suo ultimo disco uscito questa primavera. Lo avremo ad ottobre qui a Barcellona. Siamo davvero in chiusura, giusto il tempo per la sigletta del nostro ultimo spazio, l'ultimo trago, eccola qui.
Oh,
Entriamo sulla melodia di Doping 2000 per salutarci con un bel consiglio musicale, quello del nuovo disco, uscito anche questo da davvero poche settimane, di Marco Rovelli, Tutto inizia sempre, un disco del cantautore e scrittore toscano, anche lui, quindi rimaniamo sempre in Toscana anche con Bobo Rondelli, con Marco Rovelli. Tra l'altro di questo disco ne parleremo insieme all'autore, a Marco Rovelli, tra due settimane qui su Zibaldone, quindi non vi anticipiamo molto, vi diciamo solo che è un bellissimo disco, Tutto inizia sempre, Marco Rovelli. Ci andiamo a sentire per chiudere questa puntata del 26 giugno di Zibaldone, Il Dio che ride, un album molto politico, molto sociale, come sempre nel caso di Marco Rovelli. Niente di più, niente di meno, ci ritroviamo però venerdì prossimo 3 luglio qui a Zibaldone, dalle 18 alle 20, 91.4 FM a Barcellona sono le frequenze di Radio Contrabbanda, in streaming ci trovate sulla web di questa storica radio libera barcellonese, www.contrabbanda.org. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina web zibaldone.contrabbanda.org trovate tutte le puntate in podcast di Zibaldone, e infine che sui social network, su Facebook in concreto, ci trovate come Zibaldone Radio Contrabbanda. Niente di più, niente di meno, o anzi sì, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid dopo il franchismo, ma non è l'ultimo sindaco progressista, grazie al cielo, viva Manuela Carmena, diceva tutti i venerdì sera, cosa diceva Banzo?
Cari italiani, rivalutate i Jalis, è l'Europa che ve lo chiede.
Forse no, l'Europa ci chiede invece, anzi l'Italia, Europa vi chiede che ce li teniate lontani dalle... dal suolo sacro e patriottico italiano. Sto scherzando, logicamente.
Cosa stai dicendo, Steve?
Fate l'amore con il sapore. Buon venerdì sera e andiamo con questa bellissima canzone di Marco Rovelli, Il Dio che ride. Eccola qui.
Quando i cardini non sorreggono più la storia e l'io è un altro e il tempo è ora, ecco l'istante che un incanto si produce. È un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi si illude di avere in pugno il cosmo. Un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi si chiude in sé in un Dio, in un mondo. Un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi del tempo fa ruggine nel tempio infame, dove il soffio è capitale in onda il mondo del suo seme di scambio funere ed infecondo. È la bellezza idiota, puro contorno, immenso gioco, rivoluzione permanente, nessuna orbita ma fuoco. È la bellezza idiota, forma, potenza, nobiltà, trasformazione incandescente di incomposta eternità. È un Dio dal gesto distruttore, dalla levità insaputa di chi sputa il suo sublime riso nel viso del sepolcro vivo, che attende un giudizio imbiancato e non vede ciò che grida in libertà, e per questo crederà con la terra nella bocca sotto a chi tocca. Lieve, inafferrabile, giocoso Dio che sputa a chi non prende alla lettera il suo soffio analfabeta. Non vuole predicati, né segni, né mercati, né icone escrementizie, né prelati. È un Dio che sputa. È come un lama, come una lama taglia, ed il suo taglio è un grido di battaglia. Incide, recide e nulla decide, ma tutto deride e annichilerà. Non vuole, non tiene e nulla ritiene, ma nella sua bocca è l'eternità. È un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi si illude di avere in pugno il cosmo. Un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi si chiude in sé in un Dio, in un mondo. Un Dio che sputa la sua risata in faccia a chi del tempo fa ruggine nel tempio infame, dove il soffio è capitale in onda il mondo del suo seme di scambio funerario.